Per non rubare altro tempo, io non ho da dire niente di che. Settimana scorsa abbiamo fatto un'introduzione, forse un po' pesante, ce lo siamo detti anche alla fine della serata, ma doverosa per riuscire ad apprezzare al meglio. Oggi entriamo direttamente nel testo e, come l'altra volta, lasciamo lo spazio alle domande alla fine, se qualcuno ha qualcosa da chiedere o appunto, qualche curiosità da soddisfarsi.
Non era pesante.
Iniziamo con la preghiera. Padre nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Come ha detto il professor Giardini, adesso iniziamo a leggere il testo e questa sera prenderemo in considerazione il capitolo primo dell'Apocalisse. Tuttavia, prima di ascoltare la lettura, devo rispondere a una domanda che mi è stata fatta settimana scorsa. Una persona mi ha chiesto se potevo dare indicazioni su del materiale che c'è in internet sull'Apocalisse, e io ho dichiarato la mia ignoranza, nel senso che non avevo mai cercato cose del genere. Ecco, ho un po' cercato e devo dire che mi sono rizzati in testa i pochi capelli che mi rimangono, perché ho trovato delle cose veramente incredibili. Cioè, a parte appunto profezie di sventure, sciagure, terremoti e cose del genere, però ci sono anche purtroppo dei commenti che sono, diciamo, fondamentalisti, cioè letture che non hanno nessun approccio scientifico, assolutamente neanche spirituale, semplicemente seguono l'onda del pensiero di colui che li scrive, il quale trova in queste parole di tutto e di più. E allora bisogna un po' essere, come dire, difendersi da queste cose perché non servono a nulla, perché invece di aiutare sviano. È anche vero che uno poi, vabbè, dopo magari che ha letto 10 minuti, capisce, si stanca, chiude, insomma, fa altro, ecco. Certamente ci sono ottimi commenti all'Apocalisse, ne indicherò poi qualcuno, magari uno per sera, così se qualcuno vuole continuare, magari a scendere un po' in profondità, certamente può farlo. Inizio con uno famosissimo, anche se anche un po' di anni, però l'autore è indubbiamente di grande respiro, sempre molto preciso, molto informato e anche capace di porgere le cose in maniera molto bella. È il commento all'Apocalisse di Bruno Maggioni. Sapete, Don Bruno Maggioni è un prete di Como, ormai è del 32, quindi fate il conto quanti anni ha, e adesso, vabbè, poverino è ritirato perché non ha più quasi voce, però indubbiamente in tanti anni, ha fatto più di 50 anni, ha fatto un servizio preziosissimo alle comunità, proprio facendo tantissimi corsi, praticamente coprendo tutto il Nuovo Testamento, nel senso che indubbiamente i Vangeli, che sono un po' la sua specialità, ma poi anche le lettere di Paolo e l'Apocalisse e Giovanni e così via. E quindi questo suo commento, edito dalla Cittadella di Assisi, un piccolo commento che è stato fra l'altro ristampato ultimamente, diciamo che non si perde in minuzie, ma cerca di arrivare sodo in maniera molto informata al senso del testo e poi fa qualche applicazione per la vita cristiana, quindi è indubbiamente un commento semplice ma anche robusto e che può indubbiamente aiutare in un approfondimento del testo. Ascoltiamo però adesso il primo capitolo.
Rivelazione di Gesù Cristo, al quale Dio la consegnò per mostrare ai suoi servi le cose che dovranno accadere tra breve. Ed egli la manifestò inviandola per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni, il quale attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, riferendo ciò che ha visto. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e custodiscono le cose che vi sono scritte. Il tempo, infatti, è vicino. Giovanni, alle 7 chiese che sono in Asia, grazie a voi e pace da colui che è, che era e che viene, e dai 7 spiriti che stanno davanti al suo trono, e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì. Amen. Dice il Signore Dio, io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza in Gesù, mi trovavo nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro di me una voce potente come di tromba che diceva: quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle 7 chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea. Mi voltai per vedere la voce che parlava con me e appena voltato vidi 7 candelabri d'oro e in mezzo ai candelabri uno simile a un figlio d'uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d'oro. I capelli del suo capo erano candidi, simili a lana candida come neve. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco. I piedi avevano l'aspetto del bronzo splendente, purificato nel crogiuolo. La sua voce era simile al fragore di grandi acque. Teneva nella sua destra 7 stelle e dalla bocca usciva una spada affilata a doppio taglio. E il suo volto era come il sole quando splende in tutta la sua forza. Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su di me la sua destra, disse: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle presenti e quelle che devono accadere in seguito. Il senso nascosto delle 7 stelle che hai visto nella mia destra e dei 7 candelabri d'oro è questo. Le 7 stelle sono gli angeli delle 7 chiese e i 7 candelabri sono le 7 chiese.
Il primo capitolo che abbiamo ora ascoltato è naturalmente l'apertura del libro dell'Apocalisse e permette di entrare in questa profezia, in questa rivelazione che Giovanni intende trasmettere alla Chiesa. Allora, questo primo capitolo è formato da 3 momenti. Anzitutto c'è un prologo, sono i primi 3 versetti, poi abbiamo un dialogo liturgico, una specie di dialogo come quando è introdotto il prefazio, il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, ecco, una cosa così, in cui c'è una parola e c'è una risposta, c'è un invito e c'è una risposta. Sono i versetti da 4 a 8, vedremo poi quali sono le parti, e poi infine abbiamo la grande visione, la prima grande visione dell'Apocalisse, i versetti da 9 a 20, è la visione del Cristo risorto. Cerchiamo proprio di seguire direi il filo del testo, quasi rileggendolo e cogliendo che cosa esso ci vuol dire. Anzitutto, primo momento, dicevo, il prologo, i primi 3 versetti. Il prologo, attenzione, è importante in un'opera. Perché? Perché in esso c'è quello che viene chiamato tecnicamente il patto narrativo, cioè l'autore propone al suo lettore alcune regole e in certo senso lo obbliga ad accoglierle, a sottoscriverle, a firmare questo contratto. Perché? Perché gli dà alcune indicazioni che il lettore deve seguire, se non le segue non capirà nulla, non riuscirà a entrare nello spirito dell'opera. E allora qual è, potremmo dire, la regola, qual è, che cosa Giovanni vuole dire al suo lettore, cioè sostanzialmente a noi. La prima cosa è proprio questa, che questa è una rivelazione. La prima parola è proprio questa, in greco apocalipsis, e cioè rivelazione. È una rivelazione fatta da Gesù Cristo, ma che proviene da Dio. Come vedremo, qui c'è una catena di consegne. La rivelazione è fatta da Gesù, però vedremo che può avere anche come oggetto Gesù, è una cosa un po', come dire, un'espressione sibillina in cui si dice la rivelazione ha come soggetto, come protagonista Gesù, ma insieme anche come oggetto Gesù, e in ogni caso proviene da Dio. E quindi proviene dall'alto, proviene da Dio, e ecco qui una prima difficoltà, vedete, l'oggetto di questa rivelazione sono, dice, le cose che dovranno accadere fra breve. Questa espressione è criptica, è complessa, è in certo senso insidiosa. Perché? Perché potrebbe ingenerare una confusione, ovvero sia, non si tratta degli avvenimenti futuri. Qui capite che si casca subito, se uno legge alla lettera, qui diciamo, ah, ma qui allora vuole descrivere quello che succederà nel futuro. Non vuole appunto dire ciò che succederà in futuro, ma, ecco il punto, vuole mostrare gli avvenimenti umani, il senso degli avvenimenti umani, secondo il piano salvifico di Dio. Attenzione, un piano che è già in atto, un piano che già si sta, svolgendo, ma che si sviluppa rapidamente. Ecco qui il senso di quel in breve, di quel brevemente, di quel accadere tra breve. Notate che qui abbiamo un dettaglio interessante. La traduzione italiana dice dovranno accadere tra breve. In greco qui c'è un verbo dei che significa è necessario, e cioè è il tema della necessità, ovvero sia del piano, del progetto di Dio. Dio ha un progetto, Dio ha un piano da tutta l'eternità, questo piano, questo progetto deve realizzarsi. Ora, se noi andiamo all'altro capo del libro, ovvero sia capitolo 22, alla fine, i versetti 6-7, vedete, dice: queste parole sono certe e vere. Il Signore, il Dio che ispira i profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi le cose che devono accadere tra breve. Esattamente le stesse parole. Vedete, le stesse parole aprono e chiudono l'Apocalisse, a dire che ormai questo progetto che all'inizio annuncia, qui, al capitolo 22, è giunto al suo compimento, è giunto ormai alla sua fine. Quel progetto di Dio è stato rivelato, manifestato attraverso le parole di questo libro. E che cosa c'è al centro di questo libro, di questo progetto di Dio? Al centro c'è il mistero di Gesù, il mistero di Cristo. E infatti vedete che immediatamente si ricorda la testimonianza di Gesù Cristo e appunto il fatto che lui ha visto questa testimonianza, che lui l'ha intesa. Quindi potremmo dire, l'idea è proprio questa, tutto è legato al mistero di Cristo. Allora, ecco che cos'è l'Apocalisse, ecco che cos'è questa rivelazione. La rivelazione, l'Apocalisse, è questo, l'annuncio della venuta di Gesù. Potremmo dire nessuna anticipazione del futuro, nessuna predizione di disastri e punizioni. L'Apocalisse ci parla del mistero pasquale, cioè questo mistero che ha manifestato, che ha rivelato il piano di Dio, e questo piano di Dio ha mutato radicalmente la storia umana. A partire da qui, da questo mistero, si può leggere, si può capire il senso della storia degli uomini. Ora notate come c'è una catena di trasmissioni. La fonte primaria di questa rivelazione è Dio, il Padre, e poi c'è il, dicevo, soggetto o anche oggetto di questa rivelazione, ovvero sia Gesù Cristo, secondo anello della catena. V'è poi l'angelo, ovvero sia l'interprete delle figure simboliche, versetto 1, egli lo manifestò inviandola per mezzo del suo angelo, ecco il terzo anello, e poi infine abbiamo Giovanni, il testimone della parola divina garantita da Gesù, e al termine di questo anello, e qui è detto all'inizio, la consegnò per mostrare ai suoi servi, cioè praticamente l'intera comunità cristiana. Vedete? Dio, Gesù Cristo, l'angelo interprete, Giovanni, la Chiesa. Questa rivelazione, come appunto in una catena, di anello in anello, parte da Dio ed è destinata alla comunità. Ed è offerta ed è rivelata, manifestata alla Chiesa per mezzo di segni e simboli. E fin dall'inizio l'autore precisa proprio in questo modo il suo linguaggio, invitando i suoi ascoltatori a comprendere, a impegnarsi in questo lavoro di interpretazione. Vedete? Questa parola, questa testimonianza è data in una visione, ecco qui. E quindi si tratterà di comprendere il linguaggio della visione. Che cosa significa la visione? E vedremo appunto, dal versetto 9 in poi ne abbiamo una. E queste visioni sono da interpretare, sono da comprendere. Allora vedete che qui non c'è niente di esoterico. Punto di partenza è Dio, Gesù, l'angelo interprete, Giovanni e attraverso il suo scritto la comunità. Quindi potremmo dire è il piano di Dio, la rivelazione di Dio attraverso il mistero di Gesù e in particolare il mistero pasquale che è dato, che è rivelato, manifestato, offerto alla Chiesa. Ora, immediatamente al versetto 3, prima del dialogo che vedremo, c'è la prima beatitudine. Già vi ho detto la settimana scorsa, se non sbaglio, che nell'Apocalisse ci sono molti settenari, sette lettere, sette trombe, sette sigilli, sette coppe, sette beatitudini. La prima beatitudine è proprio qui, 1-3. E vedete che dice beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e custodiscono le cose che vi sono scritte. Cioè questa prima beatitudine richiama il tema della profezia. Ricordo ancora che la profezia non è anticipazione del futuro, ma è lettura della storia con gli occhi di Dio. È interpretazione del presente secondo gli occhi di Dio. Il profeta è colui che vede in profondità il presente, che sa cogliere quello che gli altri non vedono, che legge secondo lo spirito di Dio il presente. Ebbene, questa prima beatitudine richiama il tema della profezia, beato chi legge le parole di questa profezia e insieme celebra la felicità che nasce dalla proclamazione comunitaria di questo messaggio e della sua custodia. Qui noi notiamo anche un particolare, attenzione che questi libri erano fatti non tanto per essere, cioè sono stati composti sapendo benissimo che non erano tanto letti come facciamo noi, ma ascoltati. È anche vero che adesso ci sono gli audiolibri, quindi la stessa cosa, ma insomma, nell'antichità pochissimi sapevano leggere e quindi uno leggeva e gli altri ascoltavano, poi magari si leggeva più volte, ma in ogni caso moltissimi semplicemente ascoltavano la proclamazione, non la leggevano con i loro occhi perché non erano in grado. E quindi qualcuno legge, altri ascoltano. All'interno della comunità qualcuno legge, ancora oggi, proclama e altri ascoltano questa parola. Ora, questo annuncio ci ricorda Giovanni, vedete, il tempo è vicino, cioè è l'occasione propizia. Questo annuncio che ha come soggetto, come protagonista, ma anche come contenuto, come oggetto Gesù Cristo, è la grande occasione offerta al lettore. Questo è il prologo. Vedete com'è ricco? Ci fa vedere una catena di consegne, da Dio fino appunto alla Chiesa, ci ricorda il cuore di questa rivelazione che riguarda Gesù Cristo, ci ricorda che c'è un atto di lettura, di appropriazione di questa testimonianza, di questa profezia, e coloro che l'ascoltano, coloro che la leggono, sono felici, sono beati, è una condizione appunto di che fa invidia, proprio perché è una condizione di gioia, di beatitudine, di felicità. A questo punto abbiamo il secondo momento, e il secondo momento, vi dicevo, è un dialogo liturgico, cioè uno scambio dialogico. Il paragone è esattamente il prefazio. Il sacerdote per tre volte fa un invito e per tre volte riceve una risposta. Il Signore sia con voi, corrisponde con il tuo spirito, in alto i nostri cuori sono rivolti a sé, e così via. Quindi c'è un dialogo fra, qui in questo caso, appunto il Cristo risorto e l'assemblea, Giovanni e l'assemblea. Allora, questo scambio vede anzitutto il saluto inaugurale di benedizione da parte di Dio, non solo, ma dello Spirito e di Cristo. È praticamente il primo momento, vedete, Giovanni alle sette chiese, grazie a voi, e poi precisa, quindi da colui che è, e da Gesù Cristo, e poi e dallo Spirito, dai sette spiriti. Quindi c'è un saluto che è la grazia e la pace. Poi a questo saluto corrisponde una esplosione di gioia, e cioè praticamente una gratitudine da parte dell'assemblea che si sente investita dell'amore fedele di Cristo. Sono i versetti che dicono da 5b: a colui che ci ama e ci ha liberato dai nostri peccati, a lui gloria e potenza nei secoli dei secoli, amen. Questa è la risposta. Allora, potremmo dire l'invito è fatto da Giovanni 4:5a, la risposta dell'assemblea: a colui che ci ama ci ha liberato, e l'assemblea riconosce l'amore fedele di Dio in Gesù. A questo punto ecco che il Signore risorto e glorioso afferma, potremmo dire, la sua verità. Versetto 7: viene con le nubi, ogni occhio lo vedrà, tutti si batteranno il petto. E vedete la risposta? Sì, amen. Quindi ancora un secondo dialogo. A questo punto Dio stesso interviene, e lo dice il narratore, lo dice Giovanni, dice il Signore Dio: io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Ecco il dialogo. Abbiamo domanda, risposta, invito, risposta, invito, risposta, e poi una proclamazione addirittura da parte di Dio. Allora, questo che cosa ci dice? Che siamo in un contesto liturgico. Detto in altri modi, siamo in un contesto di preghiera. E il linguaggio, questi scambi, queste proclamazioni, questi inviti, queste risposte, richiamano l'ambiente liturgico, richiamano la preghiera della Chiesa, che sarà poi evocata dopo. Allora, concretamente questo che cosa significa? Che l'Apocalisse, che questo libro, che questa rivelazione, viene presentata come una diciamo pure, un termine improprio, proprio per farmi capire, una lettera indirizzata alla comunità cristiana. Il mittente è Giovanni, anche se Giovanni è colui che vede la visione, trasmette quello che vede, la catena di cui prima, appunto Dio, Gesù, Angelo e poi appunto Chiesa. Quindi Giovanni è il mittente e destinatarie di questo annuncio sono le sette chiese che sono in Asia. Versetto 4. Giovanni alle sette chiese che sono in Asia. Ora, vedete, sette beatitudini, sette chiese. Le sette chiese, sette dice una pienezza, dice una completezza, rappresentano, potremmo dire, l'intera chiesa, la comunità ecclesiale nella sua pienezza, la chiesa, la comunità cristiana di ogni tempo e di ogni luogo. Poi, vedremo, abbiamo ascoltato il versetto 11, saranno concretamente citate coi loro nomi, Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia, Laodicea, va bene, ma qui semplicemente dice le sette chiese. E indubbiamente questo è il punto di partenza di questo grande simbolo ecclesiale. Perché? Perché Giovanni parla a queste chiese, ma in realtà parla alla chiesa di sempre, potremmo dire, o meglio, alle chiese che è nel tempo e insieme in tutti i luoghi, quindi su tutta la terra. E che cosa augura Giovanni a queste comunità a cui si rivolge? Vedete? Grazia e pace. Ora, questo è un duplice saluto. Il primo, grazia, è indubbiamente un saluto tipicamente greco. E qui è charis, che è il modo con cui, secondo l'usanza greca, ci si salutava. Chaire, salute, ancora noi lo diciamo in certo senso. Gioisci. Ma poi c'è il saluto ebraico, fino ad oggi. Quando gli ebrei si trovano dicono shalom, pace. Vedete, qui abbiamo grazia e pace. Ora, certamente questa grazia qui è arricchita anche dal punto di vista teologico, è una grazia, non è semplicemente appunto un star bene, ma ha dentro l'idea di una grazia teologica, di una presenza di Dio. E insieme la pace è la somma di tutti i beni, è ciò che viene a portare, che ha portato il risorto, è quello che dona il Messia. Ma vedete, se questo è il saluto in certo senso usuale, lo troviamo anche nelle lettere di Paolo, per esempio nella lettera ai Filippesi inizia proprio così, grazie e pace a voi. Cioè, saluto greco, grazie, saluto ebraico, pace. Se questo è il modo classico di salutarsi, quello che qui stupisce è la fonte, la triplice fonte di questo augurio, di questo saluto. Vedete? Questa grazia, questa pace di cui Giovanni parla, da dove viene? Primo, da colui che è, che era e che viene. Prima fonte. Secondo, dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono. Terzo, da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti, il sovrano dei re della terra. Qui dobbiamo, vedete, un po' avere pazienza. L'Apocalisse ha un linguaggio ampolloso. Cioè, non dice una cosa, ne dice tre, e queste tre sono cariche a loro volta. Vedete che non dice da parte del Padre, del Figlio e dello Spirito, troppo facile. Da parte di colui che è, che era e che viene, dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono, e poi precisa Gesù Cristo, testimone fedele, primogenito dei morti, sovrano dei re della terra, tre titoli, tanti. Cerchiamo appunto di entrare un attimo. Anzitutto, la prima fonte della grazia e della pace, vedete, è colui che è, che era e che viene. Ora, non ci vuole molto a capire che questo è Dio, è il Padre di Gesù. Colui che si era presentato a Mosè nel rovetto, ricordate il capitolo 3 dell'Esodo, presentandosi così. E noi solitamente siamo abituati a sentirla in questo modo. Io sono colui che sono. In realtà quel testo ebraico, come appunto insegna il professor Giardini, è da tradurre in un altro modo, e cioè è da tradurre io sarò colui che sono stato, cioè io sarò in futuro colui che sono stato in passato. Dio dice a Mosè: io per Israele, per questo popolo, sarò in futuro ciò che sono stato per i loro padri, Abramo, Isacco e Giacobbe. Cioè Dio assicura una specie di continuità fra il passato che già c'è, Abramo, Isacco e Giacobbe, e il futuro che sembra assolutamente incerto, è un popolo di schiavi. E anche dal punto di vista grammaticale la forma ebraica è appunto eie ashere ie ad essere resa così, il primo con un futuro e il secondo con un passato. Quindi io sarò in futuro ciò che sono stato in passato. Ebbene, questa definizione qui è triplicata. C'è il presente, colui che è, c'è il passato, colui che era, e poi notate, non tanto il futuro, ma la presenza di Dio nella storia, colui che viene nella storia, colui che è dentro la storia. Quindi capite che spezzare una formula vuol dire qualcosa di nuovo. Cioè se io dico 1, 2 e tutti dicono 3, chiaro, è una specie di automatismo. Ma qui questa formula è legata all'Esodo, viene spezzata con colui che è, che era e che viene con la novità. Ma questa novità dice una modalità differente di presenza, cioè una presenza nella storia, che è già dentro la storia. Dio già abita nella storia. Naturalmente voi direte dove? Nel mistero di Cristo, nel mistero pasquale, che qui è già appunto il trionfo del Signore risorto. Seconda fonte della grazia, vedete, e della pace, qui pare essere lo Spirito. Notate, qui la formula, anche questa è interessante, parla di sette spiriti che stanno davanti al suo trono. Cioè, lo Spirito qui è presentato nella sua pienezza, ancora una volta numero 7, il numero che descrive la totalità. E notate, la posizione è quella di essere davanti al trono. Il trono esprime la dignità, potremmo dire l'autorità, la grandezza di Dio. E ritornerà poi, vedremo dopo nei vari capitoli, soprattutto nel capitolo 4 e 5. Ma l'idea del trono è proprio quella della dignità, dell'autorità di Dio. Ebbene, lo Spirito sta davanti al trono, ovvero sia ha una relazione strettissima, potremmo dire personalissima, operante anche con Dio. Agisce, esercita la sua azione nella storia appunto a nome di Dio. Ma vedete, qui lo Spirito è rappresentato come colui che ha una relazione speciale con Dio, col trono, ma insieme opera nella storia, ed è una pienezza. Ancora una volta capite che siamo rimandati allo Spirito del Risorto, il grande dono del Risorto è lo Spirito. È lo Spirito che agisce nella Chiesa, che agisce appunto suscitando la fede, che opera la carità, che accende la speranza e così via. Terza fonte è Gesù Cristo, versetto 5, e qui vedete è presentato per mezzo di tre titoli che ne evidenziano il ruolo salvifico. Giovanni, vi rileggo un attimo, appunto dice da Gesù Cristo il testimone, sarebbe meglio tradurre degno di fede, pistos in greco, il primogenito dei morti, il sovrano dei re della terra. Allora, Giovanni ha riconosciuto nel Cristo risorto anzitutto l'adempimento delle promesse fatte a Davide e usa tre formule efficaci per condensare le caratteristiche dello stesso risorto. Anzitutto il risorto è colui che è il testimone, dicevo, certamente fedele non è sbagliato, ma forse è meglio tradurre degno di fede, cioè il mediatore accreditato presso Dio di un'alleanza nuova ed eterna. Costituito testimone a motivo della sua resurrezione, punto di riferimento per coloro che credono in lui. Gesù è stato, attraverso la sua resurrezione, è colui ormai che permette l'accesso a Dio, che permette di comprendere il mistero di Dio, che rivela Dio, appunto, rivelazione, apocalisse di Dio. Ma insieme costui che è degno di fede, o meglio, è degno di fede perché? Appunto, perché è il primogenito dei morti, cioè generato nella resurrezione come primo fra molti fratelli, come primizia di vittoria di coloro che aderiscono a lui. Il risorto è il primo, dietro a lui i credenti, ma è il primo che ha vinto la morte e quindi degno di fede è proprio lui, è il Cristo risorto. E per questa ragione, proprio perché ha vinto, è la primizia, è il principe dei re della terra, cioè ha assunto un potere universale che ormai esercita sul cosmo. Se voi pensate alla finale di Matteo, abbiamo sostanzialmente un'immagine molto simile. Ve lo ricordo un attimo, il finale di Matteo, al capitolo 28, il risorto si presenta agli undici in questo modo: mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Vedete? Il risorto ormai abbraccia con la sua autorità cielo e terra, che è un modo per dire tutto l'universo, tutto ormai è stato dato, è stato posto sotto la sua autorità. L'Apocalisse usa un linguaggio diverso, queste tre caratteristiche, ma dice la stessa cosa. Ora, pensiamo un attimo a chi si rivolge questo testo. Come vedremo poi, nelle settimane a seguire, si rivolge a una comunità in crisi. A comunità in crisi. Cioè a chiese che hanno avuto momenti di grande entusiasmo, splendore, ma che adesso sono per vari motivi un po' deluse, un po' abbacchiate, un po' spente, come dire, stanche. A persone così, vedete, l'autore presenta Gesù nel suo splendore, nella sua pienezza, nella forza della sua risurrezione, quasi a dire, alzando lo sguardo verso di lui, che regna glorioso, che detiene l'autorità, si comprende, si reinterpreta la vita e la vita cristiana. A questo punto, esattamente appunto come in un dialogo liturgico, l'assemblea risponde. E risponde come? Esaltando Gesù. E lo esalta celebrandolo per tre motivi. I verbi lo dicono: a colui che ci ama, che ci ha liberati dai peccati, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio. Ed è appunto ancora una volta il linguaggio molto carico. Allora, anzitutto il risorto è colui che ci ama. Qui un verbo presente, cioè non è che ci ha amato una volta, continua ad amarci, continua sempre ad amarci. Quindi è lo stato abituale della relazione amorosa che lega Cristo alla sua Chiesa. Gli altri due verbi, notate, sono al passato, cioè indicano qualcosa che è avvenuto una volta per tutte. Ci ha liberato e ha fatto di noi. L'evento storico da cui nasce questo amore, questa relazione amorosa, chiaramente il riferimento è alla Pasqua. È alla Pasqua come una specie di nuovo esodo di cui i cristiani godono i benefici attraverso il battesimo. Perché? Perché ormai partecipano a quella potenza della morte e della risurrezione appunto di Gesù. E notate, due sono gli aspetti che vengono sottolineati. Il primo è negativo: il sacrificio di Gesù ha tolto il peccato, quindi ha tirato via qualcosa di negativo. Il secondo è positivo: c'è un'effettiva partecipazione della comunità cristiana alla regalità, alla mediazione sacerdotale del Cristo risorto, cioè i cristiani partecipano del sacerdozio di Gesù in certo senso sono suoi collaboratori perché il regno di Dio venga nella storia. Allora, si canta questa relazione, si esalta il Cristo perché ci ama, perché con la sua morte ci ha liberato dal peccato e perché ormai noi partecipiamo come sacerdoti a questa potenza del regno che si manifesta. Quindi capite che questa comunità è una comunità entusiasta perché dice: noi partecipiamo a qualcosa che viene da Dio e ci rendiamo conto che diamo un apporto a qualcosa che è divino, che appunto è realizzato e iniziato da Dio stesso in Gesù. Col versetto 7 interviene nuovamente Giovanni, confermando il ruolo di Gesù, con un oracolo che ricorda due testi dell'Antico Testamento. Il primo è Daniele, capitolo 7, e il secondo è Zaccaria, capitolo 12, la figura appunto del trafitto, e cioè colui che trafissero, chiaramente in riferimento alla croce. Ora, capite che qui potremmo dire l'idea è proprio questa, e cioè una proclamazione, una esaltazione del Cristo crocifisso e risorto, tenendo insieme queste due immagini. Il crocifisso è il risorto. Attenzione che questa unità è fondamentale. Il Nuovo Testamento ci tiene molto a presentare, pensate al Vangelo di Giovanni, che è molto legato all'Apocalisse, presenta il risorto non come un personaggio, appunto perfetto, come un David Michelangelesco, ma segnato dalla croce. Il risorto mostra le mani al costato, quasi a dire che la risurrezione non ha cancellato i segni della morte, non ha, come dire, messo da parte i segni della morte. Al contrario, il Cristo risorto che vince la morte è per sempre segnato dalle piaghe della croce. A dire che croce e risurrezione stanno profondamente insieme. Ecco qui, il trafitto viene sulle nubi. Il figlio dell'uomo è quel figlio dell'uomo celeste di cui parlava Daniele, personaggio misterioso, appunto celeste. Qui è da una parte il Signore risorto, ma insieme il Signore crocifisso. E al termine di questo dialogo vedete ancora una volta una definizione di Dio, che è colui che è l'alfa, prima lettera dell'alfabeto greco, e l'omega, la A e la Z, l'ultima lettera, cioè praticamente colui che, potremmo dire, con la sua presenza domina il tempo. Pazientate, abbiamo ancora un po' di versetti, però vedete come ogni parola qui rimanda a un mondo, bisogna la pazienza di coglierlo. Terzo momento è la visione del risorto. Allora, qui inizia a essere divertente. Perché? Perché vedete che dopo questo dialogo, molto intenso, in effetti con tutti questi termini in cui appunto si divide in tre, poi ancora in tre, poi ancora in tre, quindi bisogna la pazienza di ricostruirli tutti uno a uno per vedere la ricchezza di quello che vuol dire, però di fatto è il saluto arricchito da tutti i suoi, da coloro che hanno causato, che sono la fonte di questa grazia, di questa pace che vi è donata alla Chiesa. Al termine del dialogo inizia, potremmo dire, una narrazione in prosa, che è esattamente il capitolo primo. E Giovanni che cosa fa? Racconta la sua visione. Notate che ci dà le coordinate dello spazio. Siamo nell'isola di Patmos. Sappiamo, un'isola ancora oggi, appunto, greca, e insieme ci dice il tempo, il giorno del Signore, cioè la domenica, e ci dice anche la condizione di Giovanni, e cioè Giovanni è in quest'isola a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Non si precisa se è in prigione, se è in esilio, se è al confino e così via. Di fatto è lì in questo luogo a motivo della fede. E qual è la modalità? La modalità è quella di essere preso dallo spirito, cioè di un'esperienza spirituale intensissima che concretamente ha due aspetti, un aspetto auditivo, lui sente, e un aspetto visivo, vede. Quindi ascolta e vede, ha una visione e ascolta una parola. La visione è introdotta e conclusa, versetti 11 e 19, con l'ordine di scrivere. Questo che cosa permette? Permette ad altri, e a noi evidentemente, di diventare suoi contemporanei. Lo scritto attualizza un'esperienza unica, fa sì che altri possano partecipare a quello che uno vive. Nel momento in cui io scrivo quello che, non so, stiamo facendo in questi giorni, questa cosa potrà essere letta fra 1, 2, 20, 100 anni. E diranno, ecco, guardate, il Papa è del 2050, faceva il coadiutore a Brugheri e poi è diventato pontefice, viva, era qui ad ascoltare. E invece quello che parlava è finito praticamente a fare il bidello da qualche parte, va bene. Evviva, cioè la storia poi ha i suoi cambiamenti, i suoi mutamenti. Allora, lo scritto, ripeto, permette questo, permette di rivivere l'esperienza. È esattamente quello che noi facciamo. Questo scritto deve essere trasmesso alle chiese, ho già detto, quindi a tutta la chiesa, in queste comunità. E notate che Giovanni insiste, versetto 9, sulla solidarietà con i suoi ascoltatori, con i suoi lettori, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza di Gesù. Cioè Giovanni vive una situazione difficile, però intende offrire una parola di consolazione, che non viene da lui, ma viene direttamente da Dio. L'ordine di mettere per iscritto, che qui viene legato a questa parola con la tromba, detta con forza, qui il riferimento è all'Esodo, certamente permette appunto di rivivere questa sua esperienza, che concretamente è una manifestazione del Signore risorto. E allora vediamo finalmente questa prima visione. Versetti da 12 a 16 in primo luogo e poi da 17 a 20. Allora, attenzione bene, ripeto un attimo che ho detto la prima volta, ma vale la pena. Noi dobbiamo resistere dal desiderio di raffigurare visivamente. Cioè, adesso vedremo che ci sono tutta una serie di simboli, capito il simbolo, lo metti da parte e ti introduci in un altro, senza assommarli, altrimenti viene fuori veramente un mostro, perché così funziona l'Apocalisse. Cerchiamo di vederli uno a uno. Versetto 12. Anzitutto, prima cosa, mi voltai. Questo voltarsi è fondamentale, perché? Perché potremmo dire, l'idea è proprio quella di un cambiamento, di un mutamento che obbliga a cambiare punto di vista, in certo senso a convertirsi. Solo così è possibile vedere la visione. Pensate a Maria Maddalena, capitolo 20 di Giovanni. Maria si volta e vede Gesù, sentendo la voce che dice Maria. Quel voltarsi dice un cambiamento radicale. Questa donna che piangeva, che era ripiegata su di sé, si volta, cioè cambia prospettiva e vede il risorto. La stessa cosa è qui. Giovanni deve voltarsi, e lo dice due volte, mi voltai e appena voltato vidi finalmente, ecco qui i simboli. Primo simbolo, sette candelabri d'oro. Che cosa sono i candelabri? I candelabri sono il segno della preghiera. Cioè, qui si rappresenta una comunità orante. E in mezzo ai candelabri che cosa c'è? C'è uno simile a un figlio d'uomo. Qui è più semplice, il figlio d'uomo è il risorto, è il Cristo risorto. Si ricorda il libro di Daniele, Daniele 7, che parla del figlio dell'uomo, ma insieme il Messia nella sua potenza, il Cristo risorto ormai nella sua autorità di colui che ha vinto la morte. Come è vestito questo figlio dell'uomo? Ha un abito lungo fino ai piedi, cioè ha una funzione, potremmo dire, sacerdotale. È cinto al petto con una fascia d'oro. Questo era l'abito tipico del sacerdote, secondo la tradizione del Tempio. Quindi è un Cristo sacerdote, è un Messia sacerdote. E attenzione, il Messia appartiene alla sfera celeste. Vedete? I capelli sono candidi, simili a lana, candida come neve. Cioè, qui si ricorda un passo del profeta Daniele in cui si dice che la veste era candida come neve, i capelli del suo capo candidi come lana, Daniele 7,9. Il bianco, sappiamo, è il colore di Dio e quindi potremmo dire l'attributo della divinità, il bianco, ormai appartiene al Figlio, cioè a Gesù. È il risorto che ormai partecipa totalmente della gloria di Dio. Poi vedete, i suoi occhi sono come fiamma di fuoco, cioè ha una conoscenza vivace e penetrante. L'occhio è il simbolo della conoscenza e quindi una conoscenza profonda, potremmo dire che penetra la realtà, che arriva a conoscere in profondità la realtà. I piedi hanno l'aspetto del bronzo, cioè è un segno di stabilità, di forza. E poi, vedete, la voce è simile al fragore di acque. Ricorda la grandezza di Dio, le cascate, e insieme la sua gloria. Cioè, qui si caratterizza il Cristo risorto. Il risorto è colui ormai che ha totalmente gli attributi di Dio. È grande, è glorioso, è eterno, è un sacerdote, cammina in mezzo alla sua comunità in preghiera. E che cosa tiene nelle mani? Vedete, nella sua mano destra, qui non c'è niente di politico, è la mano buona, è la mano potente, è la mano, potremmo dire, forte. Si pensava appunto che, sapete che i mancini venivano poi obbligati a scrivere con la destra, ancora qualcuno di voi forse ha fatto questa cosa quando era a scuola, quando era piccolo. La mano destra ha le sette stelle. E cioè, che cosa sono le stelle? E ancora una volta sono le sette chiese. Quindi è colui che ha in mano, che potremmo dire, guida le sette comunità, le chiese, e insieme dalla sua bocca esce una spada affilata, cioè la sua parola è una parola irresistibile, una parola che, come dire, come la spada taglia, cioè che realizza, ciò che dice, che è efficace. Non è una parola al vento, come la parola umana, che uno dice tante cose che si perdono, è una parola che entra, che realizza, che fa. La parola di Dio è un fatto. Quando Dio dice, si realizza. Dio disse, sia la luce, la luce fu. Cioè, la sua parola è efficace, realizza ciò che dice. Vedete? È il Cristo glorioso, ultima immagine. Il suo volto era come il sole quando splende in tutta la sua forza. Cioè, ormai ha gli attributi stessi di Dio. Chi è questo personaggio? È il Cristo risorto. Vedete, immagine dopo immagine, come una specie di uncinetto, si costruisce una visione del risorto come colui che ormai ha non solo totalmente partecipa alla gloria di Dio, ma attenzione, è colui che è sacerdote, cioè che è in mezzo, che potremmo dire fa da ponte, e insieme ha in mano le chiese, cioè la vita delle comunità, quelle chiese a cui Giovanni sta rivelando la sua visione. C'è però, abbiate pazienza un attimo ancora, una seconda presentazione, i versetti 17 e 20, meno enigmatica questa. Di fronte a questa manifestazione, a questa visione gloriosa, che cosa fa Giovanni? Cadde a terra come morto. L'uomo di fronte alla grandezza di Dio non resiste. Sente la propria debolezza, la propria la differenza, potremmo dire la propria debolezza di fronte a questa grandezza. E allora il cadere esprime esattamente questo sentimento. Ma insieme però il Cristo risorto lo invita a non temere e poi rivela la verità profonda, e cioè io sono il primo, l'ultimo è il vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre, ho le chiavi della morte e degli inferi. Cioè, il risorto che è morto, cioè che ha condiviso fino in fondo la realtà umana, la realtà della morte, però l'ha vinta con la sua resurrezione, potremmo dire, qui si vuol dire il senso dell'incarnazione. Gesù è colui che ha partecipato fino in fondo alla realtà umana, fino all'estremo limite della morte, ma della morte non è rimasto prigioniero, l'ha vinta con la potenza della sua risurrezione. Ebbene, appunto, l'ordine è questo: scrivi le cose che hai visto, quelle presenti e quelle che devono accadere in seguito, cioè scrivi questa visione del risorto. E da qui si capisce, come dicevamo prima, il senso della storia, il senso autentico della storia umana, di quello che succede nella storia a partire dal Cristo risorto. Cioè, detto in una parola, Giovanni deve comunicare questo: il mistero pasquale, la vittoria del Cristo risorto, è la chiave per interpretare la storia umana. Ultima battuta, versetto 20, vedete che qui viene data una chiave. Dice: il senso nascosto delle sette stelle che hai visto nella mia destra e dei sette candelabri d'oro è questo. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese, i sette candelabri sono le sette chiese. Quindi io ho anticipato che diceva lui, niente di più, semplicemente. La cosa qui difficile un po' sono gli angeli. Che cosa significa l'angelo della chiesa? È la personificazione della chiesa? È il vescovo? È la collettività della Chiesa stessa? Forse in questo senso, cioè l'idea di è l'angelo rappresenta tutta la Chiesa. A questo punto Giovanni è in grado, dopo questa introduzione, di introdurre le lettere, ma queste le vedremo la prossima volta. Col capitolo 2 iniziano le sette lettere alle sette chiese che leggeremo. Allora, abbiamo fatto una cavalcata, abbastanza intensa. Vedete che la pazienza è questa, poi vedrete che le cose vengono, come dire, più naturali andando avanti. Bisogna avere la pazienza di cogliere gli elementi uno a uno, perché il linguaggio, come avete visto, è molto barocco, cioè molto effervescente. Se non si capiscono i simboli uno per uno, le specificazioni una a una, non si coglie l'idea, il proseguire del pensiero. In fondo, che cosa ha fatto Giovanni? Giovanni ha mostrato che nel cuore della visione c'è il Cristo risorto. Questa è la grande visione. A partire da qui ci sarà poi tutto il resto, le lettere e poi tutto il cammino che seguirà, che però dice la chiave per interpretare la storia umana è il mistero pasquale, morte e risurrezione di Gesù. Questo è il cuore di quanto Giovanni vuol dire. Grazie dell'attenzione.